9 giugno 1990. All'aeroporto di Birmingham manca ancora parecchio al sorgere del sole, ma in questa zona preposta alla riparazione e manutenzione dei velivoli commerciali si lavora alacremente. Del resto le tempistiche sono sempre molto strette e le compagnie hanno bisogno del perfetto bilanciamento tra sicurezza, sempre al primo posto, e velocità di esecuzione. Non fa eccezione questo Buck 111 della British Airways. Il piccolo jet ad ala bassa, capace di portare un centinaio di passeggeri, è entrato in servizio il 26 febbraio 1971. Ed in questi 19 anni ha ovviamente passato parecchie ore tra le mani dei meccanici specializzati. Interventi di routine, piccoli incidenti, malfunzionamenti. Oggi è un finestrino a dare dei grattacapi. Non uno di quelli dei passeggeri, ma il pannello direttamente di fronte al capitano sulla sinistra del cockpit. Probabilmente un uccello che si è messo di mezzo in fase di atterraggio. Queste crepe sono un chiaro segnale per l'addetto che se ne sta occupando. Il Buck 111 ha una peculiarità riguardo a questi finestrini. Se i modelli di molti altri aerei sono montati dall'interno in modo tale che la pressurizzazione spinga con ancor più forza sulla carlinga, nel jet di produzione britannica sono invece assicurati dall'esterno, con ben 90 bulloni di tipo A211-8D, secondo la nomenclatura inglese. L'addetto al montaggio, alla luce dei neon che rendono l'interno dell'hangar un luogo sempre diurno, si ripassa tra le mani il pannello appena smontato, quello danneggiato. Dopo aver riflettuto alcuni istanti, si dirige dal suo superiore. Qualcosa non torna. Dei 90 bulloni svitati, 84 sono di una misura e 6 di un'altra. L'ispettore aggrotta le sopracciglia, mentre ispeziona i pezzi estratti. Poi controlla la documentazione. E vede che quel Buck serve alla British tra poco più di 24 ore, assieme a svariati altri aeromobili. Rimonta tutto esattamente come lo hai trovato, sostituendo i bulloni come li hai rimossi. Il manutentore annuisce e fa come ordinato. Non c'è spazio per discussioni. Recupera 84 A211-8C, con un diametro di 0,66 mm inferiore agli 8D, e 6 A211-7D, di diametro corretto, ma 2,5 mm più corti di quelli da manuale. Il pannello è quindi al suo posto 27 ore prima del prossimo volo previsto, e negli incartamenti dell'aeromobile tutto è a norma. 10 giugno 1990, ore 8:20 del mattino. Positive rate, annuncia Tim Lancaster, il capitano del volo British Airways 5390 da Birmingham a Malaga. Al suo fianco, il primo ufficiale Alastair Acheson, che sta attivamente pilotando, conferma ripetendo la frase. Gli pneumatici del Buck 111 si sono da pochi istanti staccati da terra e tutto procede secondo gli standard per i due piloti, i quattro assistenti di volo e gli 81 passeggeri che hanno il pensiero già in vacanza tra le acque iberiche. Qualche minuto dopo, completata la checklist post decollo, Lancaster pigia il pulsante che segnala al personale di bordo che può alzarsi e iniziare le rutinarie operazioni, e poi procede con il classico saluto ai passeggeri attraverso il sistema di altoparlante interno. Fatto questo, come consuetudine, si slaccia la parte a bretella delle cinture di sicurezza e allenta anche quella sulle cosce. Non tutto era andato per il verso giusto quella mattina. Il volo sarebbe dovuto partire alle 7:30 e gli steward Nigel Ogden, Simon Rogers e John Eward e la hostess Sue Prince avevano avuto il loro bel da fare per mantenere la tranquillità a bordo tra i passeggeri desiderosi di raggiungere la loro meta di vacanza. Per fortuna i quattro e il capitano lavorano assieme da anni e basta ormai un cenno per capirsi e darsi una mano. L'unico sconosciuto era il primo ufficiale, il 39enne Hutchinson, ma sembrava un tipo a posto. E quando Lancaster aveva capito che serviva una voce rassicurante, aveva aperto il sistema di altoparlanti e di persona rasserenato tutti, ricordando che stavano andando in vacanza. Sarete felici di sapere che il tempo è soleggiato ed asciutto a Malaga e dovremo metterci in moto a breve, aveva detto. I passeggeri si erano subito calmati. Ore 8:30. Ogden controlla con la solita meticolosità che il carrello sia a posto prima di lasciare che i suoi colleghi lo portino per distribuire le colazioni. Essendo lui il commissario di volo, il cosiddetto purser, Nigel tiene molto ai dettagli. Soddisfatto di quel che vede, si dirige in cabina di pilotaggio. Conoscendo Lancaster, ha già in mano il tè esattamente come lo vuole il capitano. ma si è dimenticato di chiedere cosa prenda Hutchinson. Alle 8.33 lo steward è quindi in cabina a prendersi il ringraziamento di Tim e l'ordine di Alistair. La mano del giovane è sulla maniglia. Ma ad un tratto, il consueto rombo dei motori è sovrastato da un immenso boato. La porta della cabina di pilotaggio scompare letteralmente dalla presa di Ogden, che si ritrova scaraventato a terra. L'interno dell'aereo si riempie di una fitta nebbia pulviscolare ed un impetuoso vento. Una bomba, è il pensiero. Il primo a risvegliarsi dallo shock pochi istanti dopo è proprio Nigel. Si gira verso prua e ciò che vede sfiora il grottesco. A destra Hutchinson, chiaramente in stato confusionario, che si guarda attorno. Poi nota la porta sradicata che spinge sulle leve del controllo motori, facendoli andare al massimo. Ma soprattutto, quelle gambe. Nigel Ogden vede due gambe, con i piedi incastrati sui comandi e le ginocchia quasi a livello del finestrino, che non c'è più. E poi finalmente capisce cosa sta guardando. È il capitano, Tim Lancaster, risucchiato per metà fuori dall'aereo attraverso il buco che è esattamente di fronte al suo posto, con il busto quasi completamente all'esterno. Lo steward reagisce immediatamente. Si lancia verso le gambe del pilota, afferrando anche la cintura per avere una presa migliore. Nel frattempo, attorno a lui, nel frastuono infernale del vento, si intuiscono gli allarmi della mancata pressurizzazione del pilota automatico disattivato. Anche Hutchinson pare ritornare in sé e comincia a battagliare con i comandi. La pressione fatta dalla porta sulle manette dei motori e quella del corpo di Tim sulla colonna di comandi ha portato il volo 5390 in una violenta e veloce picchiata. Come in un brutto e assurdo sogno, anche il pilota si rende conto della scena alla sua sinistra, con il giovane steward che cerca, senza riuscirci, di riportare all'interno il corpo del capitano, che si muove violentemente sbattendo sulla carlinga, scosso dal vento generato dai 600 km all'ora di velocità che stanno ancora facendo durante la picchiata. Il mantra che insegnano a scuola piloti fino allo sfinimento risuona nella testa. Aviate, navigate, communicate. Pilota, naviga, comunica. Questo è l'ordine delle cose da fare. E ora c'è da riportare un aereo a volare in maniera decente. Hutchinson combatte ferocemente contro il peso sui comandi generato dai corpi di Tim e Nigel, quest'ultimo ormai con un braccio e mezzo busto fuori dall'aereo nel tentativo di riportare il capitano a bordo. Ogden, infatti, è anch'egli preda della terribile forza che cerca di strappare tutto e tutti e lanciarli nel vuoto lì fuori. Accanto alle sue teste, addosso al suo corpo, è passato di tutto, compresa la bombola di ossigeno imbullonata di fianco ai piloti, sfiorandolo di un centimetro. E questa forza sovrumana sta cercando di prendersi anche lui. E Nigel non sa se ce la può fare. Se non... Improvvisamente sente due possenti mani afferrarlo. Con la coda dell'occhio riconosce John Eward, che prova a farlo rientrare. Ma Nigel urla di no, perché sa che non riuscirebbe a rientrare se non mollando il capitano, che è completamente bloccato in quella posizione. John allora afferra lo spallaccio della cintura, quella che Tim si era slacciato, e la passa attorno al corpo di Ogden, fissandolo. Nel frattempo l'aereo ha perso tantissima quota e ormai la pressione tra esterno e interno si è equalizzata. L'aria, invece di uscire, comincia ad entrare, a più di 600 km orari e ad una temperatura di meno 17 gradi centigradi. Si può solo intuire la voce di Hutchinson che urla il suo Mayday senza poter sentire la risposta a causa del frastuono. Conscio della quantità di traffico di quella porzione di cielo inglese e non potendo ascoltare eventuali indicazioni dell'Air Traffic Control, il primo ufficiale decide di non rallentare la sua discesa così da diminuire la possibilità di una collisione. Preso da questa manovra e stordito dal vento, quasi non si rende conto che è entrato anche Simon Rogers, l'altro steward, che sta tentando di disincastrare le gambe del capitano e la porta dai comandi dei motori. Nel frattempo Nigel comincia ad essere stremato. La pressione esercitata dal vento fa sì che Tim, piegato a metà in quella posizione naturale, pesi circa 200 kg sulle braccia del giovane steward, il quale, con tipico spirito britannico, si fa forza con una battuta detta a mezza voce a se stesso. «Hai visto, mamma, che tutti quei tackle rugby alla fine mi sono serviti per il lavoro?» Ma lo sforzo è inumano, e Ogden sente le spalle che si stanno sublussando. Non solo, ma il vento gelato gli sta procurando atroci sofferenze alle braccia e al viso. arrivato a 11.000 piedi, circa 3.500 metri di altezza, Alastair Hutchinson decide finalmente di livellare il volo e diminuire la velocità, portandola a 300 km all'ora. Il rumore, per quanto fortissimo, diminuisce notevolmente. La pressione sul corpo del capitano anche. Ma Hodgen è oltre il limite della sopportazione umana. E alla fine le sue braccia cedono. Il corpo del capitano viene trascinato ancora di più verso l'esterno. Ma si blocca nuovamente. Ed è piegato a forma di U, con le gambe ancora parzialmente all'interno e l'intero busto che sbatte come un panno al vento sulla carlinga a sinistra, all'altezza del finestrino laterale. Con orrore, Hodgen vede a pochi centimetri da lui il viso di Tim, con gli occhi orrendamente aperti che sembrano fissarlo. Quella visione paralizza lo stremato steward, che mai avrebbe potuto continuare in quell'immane sforzo di tenere ancora le gambe del capitano. Simon, il suo collega, si rende conto della situazione e si lega al sedile estraibile del terzo pilota. Poi afferra gli spallacci ancora legati al suo collega, li slaccia e con quelli fissa le gambe di Tim. Poi afferra le caviglie e urla a Nigel di spostarsi. Lo steward, però, non risponde subito. Sta fissando negli occhi Hutchinson, il quale sostiene e ricambia quello sguardo. I due non si dicono niente, ma capiscono entrambi immediatamente. «No», è la risposta del primo ufficiale alla domanda mai posta esplicitamente. «Non lo lasciamo andare, anche se è morto. Potrebbe andare a sbattere sulla coda o finire in un motore. Tenetelo, se possibile». Quelle parole scuotono e rincuorano Nigel, che si alza ed esce dal cockpit. Appena fuori, stremato, si siede su uno strapuntino, la testa dolorante tra le mani. E rimane così, per qualche minuto. Poi un tocco sulla spalla. È su, l'unica dell'equipaggio che non è entrata e non ha visto. Nigel si alza, le passa un braccio attorno al collo. «Temo che il capitano sia morto», le sussurra un orecchio. «Andiamo ora, c'è del lavoro che dobbiamo fare». Nel frattempo, Hutchinson è finalmente in comunicazione con i controllori, che, dopo la ovvia sorpresa di sentirsi dire «il capitano è per metà fuori dall'abitacolo, ritengo sia morto», gli offrono Southampton come destinazione di emergenza. Il primo ufficiale è dubbioso perché non è mai atterrato lì e tutte le carte sono state risucchiate all'esterno. Inoltre vorrebbe 2500 metri di pista quando gliene offrono solo 1800. Avendo l'aereo ancora pieno carico è un rischio. Non solo, ma ogni singola esercitazione riguardante le emergenze prevede un lavoro di concerto tra due piloti e Alastair sta facendo tutto da solo. La tensione è massima, ma la sua concentrazione è fuori dall'ordinario. Southampton è a poche miglia. Il cielo limpido aiuterà. A poppa, nel frattempo, Sue e Nigel stanno preparando i passeggeri per l'atterraggio di emergenza, dando indicazioni calme e precise. Il sangue sulla faccia di lui, però, fa sussultare più di qualcuno. «Moriremo tutti!» esclama dall'ultima fila un uomo sulla quarantina con una bimba piangente seduta sulle ginocchia. «Assolutamente no!» esclama Nigel, mentendo a se stesso e a tutti i passeggeri. Mentre lo dice, in realtà, pensa a come potrebbe prendere la notizia la sua compagna, Jean. «Ho davanti a me la pista», conferma Alistair. Uno sguardo alla sua sinistra, dove il corpo esanime del suo collega è ancora piegato innaturalmente su se stesso, mentre i due steward si danno il cambio per tenerlo. Hodgen vede una fila di alberi e si prepara al peggio. Grida «Brace!» ai passeggeri, indicando di assumere la posizione di sicurezza per gli atterraggi di emergenza. Assieme agli altri, attende la violenza dello schianto. Che però non avverrà mai. Il volo 5390 si appoggia delicatamente sulla pista di atterraggio di Southampton, rollando fino a tre quarti inseguito dai mezzi di soccorso. Non serve nemmeno utilizzare gli scivoli di emergenza. Vengono aperte le due porte dotate di scale pieghevoli e i passeggeri cominciano ad uscire in maniera ordinata, tranne due che tentano di andare a recuperare la propria valigia, nonostante le chiare indicazioni contrarie. Hodgen supervisiona tutte le operazioni, dalla salita dei medici alla discesa di tutti i passeggeri. Dall'inizio della depressurizzazione fino all'atterraggio sono passati solo 18 minuti, ma sono sembrate ore. Stessa cosa per questa evacuazione, anche se servono meno di 2 minuti. E solo ora si concede di sentire il fortissimo dolore alle spalle, alle mani e soprattutto le ustioni da freddo al viso e all'occhio sinistro. Ma ancora senza pace si dirige in cabina di pilotaggio, dove il suo cuore, letteralmente, si ferma. Disteso su una barella, legato e con un collare, vede Tim Lancaster. I suoi occhi sono ancora aperti, ma questa volta sono pieni di vita. Hodgen non crede ai propri di occhi. Il capitano tenta di parlare. Nigel allora istintivamente si sporge per cercare di capire. «Ho fame», dice Tim. Lo steward scoppia a ridere. «Piloti, tutti uguali siete». Poi si affaccia al portellone e urla ai suoi colleghi. «È vivo, ragazzi! Tim è vivo!» Fatto questo, si accascia lì, dov'è, e inizia un lunghissimo pianto. La storia del volo British Airways 5390 fu da subito raccontata per quello che era, l'incredibile storia di un miracolo. Tim Lancaster sopravvisse a 20 minuti di vento gelido che lo sbatterono violentemente e ripetutamente contro la carlinga. Rimase all'esterno fino a qualche istante dopo l'atterraggio, trattenuto unicamente per le gambe. Ma riportò solamente ustioni da freddo, frattura ad un braccio e ad un pollice e poco altro. Riprese servizio 5 mesi dopo l'incidente e rimase attivo fino alla pensione, nel 2005. Alastair Hutchison venne più volte premiato per il suo comportamento e la storia di come portò a terra il Buck 111 quel giorno è tuttora studiato nelle scuole di volo. Continuò anche egli a pilotare fino alla pensione, con l'ultimo volo il giorno del suo 65esimo compleanno, nel 2015. Nigel Hodgen, una volta smaltita l'adrenalina, scoprì di avere entrambe le spalle lussate ed importanti ustioni da freddo al viso con dei danni all'occhio sinistro. Riprese servizio, ma l'esperienza lo segnò molto e in maniera irreversibile. Soffrendo di stress post-traumatico, chiese ed ottenne un prepensionamento. Tutt'oggi lavora come guardiano notturno in un ospedale dell'Esercito della Salvezza. Ultimi attimi è anche un libro, disponibile oggi in esclusiva su Amazon.it.